Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Allora, benvenuti ad Indica, io sono Matteo.
Io sono Salvo, ciao.
Abbiamo qui con noi
Luca di Scaglia di Rumore.
Allora, siamo alla serata No Science Festival qui al bar Aerose, che abbiamo già avuto modo di raccontare con i Little Boy Lost, con Nicola. Allora, la prima domanda che ti vorrei fare è diciamo riguardo al collettivo che ha organizzato l'evento, che è il Veneto Death Noise Crew.
Sì.
Com'è nato, le sue finalità e che band lo compongono?
Allora, Veneto Noise Crew in realtà è un collettivo che nasce relativamente per scherzo, nel senso che nel 2012 siamo partiti con il primo progetto noisecore effettivo, che è appunto gli Eddie X Murphy, che è stato il progetto padre di tutto il Veneto Noise Crew. E il ragazzo appunto che collabora con me nel progetto Eddie X Murphy, che è appunto Alex. Alex ormai saranno penso una decina d'anni che lui è all'interno del circuito Noise, Arch Noise, ha avuto diversi progetti come Exclamation Point, Penny Penassi e altre realtà comunque nell'arco degli anni. E abbiamo voluto avviare questo progetto Noisecore perché comunque siamo fan di quella scena anni 90 No Sense. E il progetto è nato con una demo autoprodotta registrata in 2 ore dentro un garage. Abbiamo avuto circa 350 ascolti su Bandcamp in 2 giorni e da lì siamo partiti con il progetto. Abbiamo appunto coinvolto altre persone, ci sono stati dei bassisti, dei batteristi, delle persone che sono venute a darci una mano, e così è nato appunto gli Eddie X Murphy. Quando abbiamo avviato il progetto, siccome volevamo sperimentare anche in altre realtà, sono nati tutta una serie di altri gruppi, altre realtà. E la cosa simpatica è che tutti i gruppi sono composti, cioè il Veneto Noise Crew in realtà è composto da 4 persone.
Ok.
Però attualmente conta una ventina di progetti, però siamo sempre le stesse persone dentro.
Ok, ed ogni progetto ha una sua particolarità o è sempre diciamo un discorso nonsense per cercare di fare un qualcosa più a livello come dire, a livello di comunicazione?
Allora, ogni progetto è nato con una finalità diversa, perché io ho avviato i Fogna Maxima, che è nato come progetto Cybergrind, dopo si è evoluto in qualcosa di un po' più diverso. E abbiamo coinvolto un ragazzo appunto che suonerà anche stasera, che fa il DJ come appunto DJ del progetto, e noi gli suoniamo sopra. E l'altro progetto, come ad esempio i Diego Abbattantuono, scritto proprio Abbat come il noto musicista black metal, e è nato perché io e un altro ragazzo che appunto suonerà con me stasera, gli era appena diciamo morto il gruppo, con molte virgolette, un gruppo gore di Padova molto valido che si chiamava Swag. E visto che era orfano di questo progetto, volevamo fare qualcosa insieme e sono nati Diego Abbattantuono. Dopo il ragazzo appunto Alex, che collabora con me negli Eddie Murphy, lui ha avviato Sexy Crocodile from Dinner, che suonerà appunto anche stasera, che è una performance Arch Noise. E dopo ha messo su un altro progetto che si chiama Vuoto Parziale, che collabora con un ragazzo, credo che sia spagnolo, ma magari dopo vi dirà meglio lui diciamo come si è evoluta la cosa, che è una specie di noisecore mischiato con l'Arch Noise. E Sweet Dreams, che è un altro progetto noisecore Arch Noise sempre di Alex. E dopo ci sono i Banchina Terrorist, che è un progetto di Matteo Stivo, che appunto suonerà con me stasera. E dopo ci sono Hardcore Baleno con l'H davanti, che è un progetto solista di Stivo. Dark Alley, che è il mio progetto solista Arch Noise. Anal Toast, che è un progetto gore di Alex e un altro ragazzo noto nella scena gore diciamo italiana, che è Andrea. E infine c'è ancora un altro progetto, se non ricordo male, i Primitive Tape, che siamo io e Alex, che facciamo una sperimentazione ancora sempre Arch Noise, però strutturata ancora diversamente, con dei mangiacassette e delle altre cose fatte in slow motion praticamente.
Avrei una domanda, ecco, sentendoti parlare, guarda, noto che ci sono parecchi riferimenti a, diciamo, alla sottocultura trash. B, vedo anche tanti riferimenti proprio agli anni 90 o a tutto quello che in effetti faceva cultura negli anni 90. Quindi mi domando appunto come mai, diciamo, questo recupero da un lato del trash e dall'altro anche se in realtà credo di sapere un po' quello che mi risponderai, però dei miti dei 90.
Allora, diciamo che hai ragione in parte, perché comunque l'harsh noise, soprattutto quello anni 90 o comunque il noise core anni 90, sono dei generi nati per protesta, perché volevano opporsi a qualcosa. Noi siamo quasi tutti, arriviamo quasi tutti dalla scena hardcore, punk hardcore, diciamo locale, e purtroppo negli anni la scena hardcore si è un po' allineata su determinati argomenti base, non ha più la protesta che c'era prima. Noi siamo sempre stati affascinati dal concetto di protesta vero e proprio, cioè l'opporsi a qualcosa anche in maniera volgare, diretta o comunque in maniera brutale, e appunto l'harsh noise nasceva proprio come genere opposto a qualunque, diciamo, canone classico della cultura degli anni 90. E l'idea appunto di questo collettivo è nata proprio per recuperare quel concetto di opposizione che è venuto a mancare negli anni, e soprattutto perché comunque noi negli anni 90 abbiamo avuto il piacere di vedere band come i storici Penis Enlargement da Bologna, che un live storico fu a Padova, che presero gli strumenti in mano, fecero esattamente un minuto di soundcheck, fecero un brano da 20 secondi e poi scesero dal palco. Questa fu la performance dei Penis Enlargement storica che è stata fatta a Padova. E poi ad esempio altre band sempre local che comunque hanno spinto la scena harsh negli anni 90. Poi comunque noi siamo influenzati da Final Exit piuttosto che da Deck Charge, tra gli altri Cam Sock, tutte realtà con i quali comunque negli anni siamo anche riusciti a collaborare, tra le altre cose.
Tra l'altro poi, ecco, vedi, perché poi una domanda via sempre l'altra. Quindi mi domando, protesta, ma protesta contro cosa, o quantomeno cosa si spera di tirare fuori da questa protesta?
Allora, al di là dei progetti sono nate anche delle realtà artistiche, grafiche o comunque diciamo di scrittura, proprio a supporto di quello che voleva essere il nostro messaggio. E il concetto è che noi vorremmo che chi ci ascolta, al di là che resta indignato da quello che sta ascoltando, che riesca a svegliare quello che è il suo io interiore, perché tante persone vorrebbero esprimere qualcosa ma magari è assopito, magari non trovano la forza di farlo. E un po' speriamo che, insomma, nel vedere noi che non facciamo niente, perché non sappiamo suonare, non andiamo a tempo, non abbiamo metrica, non abbiamo niente, musicalmente siamo zero, però vorremmo cercare di far capire a queste persone che chiunque può prendere in mano uno strumento e mettersi a registrarsi in casa, anche con delle pentole, basta che fai casino, basta che trasmetti qualcosa.
Quello che dici tu, tra l'altro, mi ricorda un po' quello che dichiarò una volta Frick Antoni in una intervista di un decennio fa a Scalo 76. Me la ricordo ancora perché questa puntata ce l'ho impressa nella mente. Ok, lui fu ancora più, tra virgolette, cafone di te. Nel senso che quella volta là lui proprio disse, proprio in maniera chiara e tonda: noi siamo dei cialtroni, ma al contrario di tanti altri non abbiamo alcun problema ad ammetterlo. E naturalmente, cioè, vabbè, non è che lo dico per voi, non mi permetterei mai. L'unica cosa, il trade union, diciamo, che vedo tra la tua e la dichiarazione di Frick Antoni di tempo fa, era proprio questo, il fatto che in effetti quello lì era un tempo in cui la musica dei cantautori aveva un po' stufato. Bisognava un po' risvegliare l'istinto primordiale dell'ascoltatore di musica, spingerlo un attimo anche a alleggerire, abbassare i toni da un lato, e dall'altro proprio entrare in contatto con il suo lato più animale. Quindi poi c'è un'altra cosa, appunto, vediamo se riusciamo a collegare le due cose in qualche maniera. Tu prima dicevi che invece la scena hardcore odierna ha perso mordente, ha perso il lato di protesta, quindi mi chiedevo perché da un lato tu ritieni questo e dall'altro se eventualmente si può proprio collegare con il mio discorso, quindi proprio quello di tirare fuori, da un lato alleggerire i toni, dall'altro entrare in contatto proprio con il lato più animale che c'è in noi.
Beh, mi sono permesso di dire che la scena hardcore ha perso mordente per il semplice fatto che noi arriviamo da un periodo dove comunque le fanzine piuttosto che le etichette indipendenti erano numerose, e mi viene in mente ad esempio negli anni 90 i Learn, quando riuscirono a stampare uno dei primi 7 pollici, ci furono quasi 12 etichette per riuscire a stampare 350 pollici all'epoca.
Mamma mia.
Un po' di difficoltà nella pubblicazione a livello editoriale.
E però alla fine i Learn, per quanto, cioè, per quanto durarono poco come band, furono sicuramente tra gli esponenti del musica e messaggio più forti che ci furono in quel periodo là. In quel periodo là, oltretutto, Padova era molto gettonata come location per i live hardcore, perché appunto univa tutti i disadattati della zona, cioè potevi trovare il metallaro come potevi trovare il punk a bestia, come l'ipopettaro, come qualunque forma, diciamo, di situazione alternativa che c'era in zona. Poi purtroppo col tempo tutti si sono fatti la loro nicchia e la cosa andò a scemare. Questo appunto si nota anche nei vari gruppi, perché gruppi come i Nagasaki Nightmare, piuttosto che Nagasaki Nightmare non erano locali, però nel senso come attitudine ci furono band come i Nagasaki Nightmare, piuttosto che i Vivere Merda, piuttosto che gli Anf TV, i Bestiame, i Carogna. Tutte band che, per quanto non sapessero suonare, suonavano quattro note in croce, avevano comunque il coraggio di salire su un palco e urlare quello che pensavano. E a livello di messaggi purtroppo si nota la differenza, perché un gruppo negli anni 2000 o comunque diciamo negli anni moderni che abbia scritto un pezzo come possono essere quelli dei Tear Me Down o come quelli degli Affluente non ci sono più stati, cioè gruppi militant a conti fatti nell'hardcore non ce ne sono quasi più. E diciamo che il noise core, per certi versi, anche per la scena mondiale, è stato un po' una valvola di sfogo, perché chi non riusciva più a portare quel messaggio con l'hardcore lo fa con il noise core, anche perché essendo noise sense, essendo un genere nato per protesta, perché i 7 pollici venivano stampati alla meno peggio, venivano fatte copertine fatte a mano brutte volontariamente e venivano registrate, ci fu un EP storico di Decca Charge che durava 3 secondi su una cassetta da 60 minuti e ci sono tutte cose appunto fatte per certi versi no sense, però con un principio che nell'hardcore non sono mai state fatte, appunto per una paura di risultare diversi o magari per risultare troppo scontati, come ad esempio fu per i CCCP quando fecero lo spettacolo teatrale al posto di suonare, o sì, come per altre realtà che invece,
cioè, fammi capire, la gente era andata lì per il concerto, invece questi si sono messi a recitare,
hanno fatto un'opera teatrale.
Beh, Antonio lanciava tipo gli ortaggi, la frutta alla gente.
Sì, è vero, i concerti finivano tutti così, quelli.
Senti,
quelli degli Schiantos.
Ma l'ironia, il sarcasmo, il discorso appunto del nonsense e anche a riguardo al concetto di rumore, cioè, cosa vi intrippa di tutta questa serie di cose e come e secondo voi possono essere utilizzati nell'ottica di distruggere quello che viene considerato cultura, che alla fine è non cultura, per creare qualcosa di nuovo, cioè riportare a zero tutto?
Oddio, riportare a zero tutto forse no, ma perché comunque è una cosa già sentita, cioè non è un movimento vero e proprio come può essere stato il grunge, piuttosto che altri movimenti che magari hanno rivoluzionato la musica. Però sicuramente andare a riprendere un genere dove comunque nasce appunto con l'intento di essere il più rumoroso possibile, di essere detestato il più possibile, di essere accompagnato da immagini violente piuttosto che immagini fetish, piuttosto che immagini, diciamo, volgari, proprio per aggredire chi ascolta e chi guarda il concerto. Sì. Sicuramente, cioè, noi speriamo che questo possa comunque portare a risvegliare, diciamo, qualcosa in qualcuno, insomma.
C'è molta provocazione, cioè tipo per andare contro la classica morale ben pensante che è tutta perfettina, il fatto di fare una, tra virgolette, non musica, il fatto di queste immagini forti servono appunto per scandalizzare e scuotere, è la mia domanda.
Sì e no, nel senso da un lato c'è la voglia di svegliare, scuotere l'ascoltatore, dall'altra c'è l'intento comunque di fargli schifo, cioè di schifarlo in qualche maniera.
Ok.
Per dirti, stasera suonerò un gruppo che sono gli Ark Cacophonat, che in realtà siamo tre persone che hanno fatto una prova e quella prova l'hanno occupata per registrare. Non abbiamo mai provato niente, il progetto nasce per suonare stasera e morirà stasera. L'abbiamo fatto volontariamente perché, nonostante avessimo scritto messaggi su messaggi, nessuno aveva voglia di venire a suonare gratuitamente la sera in una trattoria, e quindi abbiamo detto, vabbè, ascoltami, noi già ci siamo là, a sto punto andiamo a suonare anche noi, facciamo 10 minuti. non abbiamo nessuna metrica, nessuna scaletta, non abbiamo niente, faremo 10 minuti di improvvisazione e poi basta.
Voglio collegare un attimo, ma secondo te tutto questo cultura, ok, potrebbe essere un po' una, diciamo, la base che poi ha portato in questi anni di internet a tutta quella cosa dissacrante dei, diciamo, dei meme, perché anche i meme vanno in un certo senso a colpire tutti quelli che sono i pregiudizi. Potrebbero essere collegate le due cose, filtrate ovviamente e rimasticate dall'internet.
Come ti dicevo prima, sì e no, nel senso che potrebbe essere sicuramente una forma come il meme, però allo stesso tempo non c'è l'interesse di arrivare a quel bacino di utenza.
Okay.
Nel senso che il genere è sempre stato una cosa di nicchia. Anche noi collaboriamo con tante realtà al di fuori dell'Italia, perché comunque l'Italia attualmente a livello di harsh noise core non c'è nessuna cultura, non c'è nessun interesse comunque neanche nel genere. E però le stesse persone con le quali collaboriamo negli altri paesi, c'è un ragazzo malesiano che si fa le basi in casa e quando fa i live si porta via un piccolo amplificatore e fa le improvvisazioni. Cioè, nel senso, è fatto tutto low budget ma con il puro intento di sperimentare e semplicemente dare fastidio. Non c'è la ricerca di creare un movimento, creare un messaggio. È solo fatto da persone fini a se stesse.
Una domanda a questo punto sorge spontanea. Quali sono i paesi oggi dove vedi più interesse per il genere che voi proponete?
Vabbè, sicuramente il Brasile, perché comunque ci sono già dei ragazzi con i quali collaboriamo, che appunto distribuiscono le nostre cassette, perché quasi tutte le nostre produzioni sono DIY in CD o cassetta, le facciamo a casa o comunque le realizziamo anche gli stessi artwork, sono collage fatti a mano, sono in poche copie, normalmente tra le 10 e le 20 copie. E c'è appunto un ragazzo, due attualmente in Brasile, che ci stanno distribuendo i nostri lavori. Poi c'è sicuramente l'Argentina, che comunque è un altro posto dove ci sono dei ragazzi come i Ridosa Sinconformidad o gli Steven Seagal, con i quali abbiamo anche fatto degli split.
Gli Steven Seagal, che bomber, con che nome, cazzo.
Cioè, poi c'è un'immagine proprio da bomber puro, cazzo.
No, ma il bello è proprio il gioco anche nei nomi, cioè il nonsense, anche tradotto proprio nel nome, cioè ci vuole genio. Anche Diego Abbattantuono, cioè è un
Ti dico,
assurdo.
Noi abbiamo collaborato con diversi gruppi, sicuramente diciamo tra i più assurdi c'è i Noisy Minaj, oppure appunto gli Steven Seagal, con i quali abbiamo collaborato, i Caca Sonica, i Mukeka Derato, adesso, cioè nel senso, abbiamo realizzato quasi 40 split con gli Eddie Murphy.
Grandi.
Con i Diego Abbattantuono abbiamo realizzato 3 split oramai, con i Canibe e con un'altra band storica che si chiama Gorgonites and Dork. E poi abbiamo realizzato uno split con Vuoto Parziale, che è il progetto di Alex, insieme a un ragazzo che si chiama Deadroom, che è un solista che fa improvvisazioni, che va dallo sludge fino al post-hardcore, al matchcore, che oltretutto per ringraziarci della collaborazione ha realizzato delle cover fatte in versione shoegaze piuttosto che in versione sperimentale di altri dei nostri progetti. Quindi diciamo più che altro è un discorso di sperimentazione e di voler comunque perdere tempo a sperimentare sui suoni e voler trasmettere qualcosa principalmente.
Ok, a livello di produzione, come fate i vostri lavori? Cioè entrate in studio o entrate in casa e con gli strumenti?
Normalmente arriviamo in sala prove e accendiamo il registratore e quello che viene fuori, non c'è una scaletta vera e propria.
Cioè proprio così lo fai, non c'è tipo post-produzione?
No, niente, cioè quello che viene registrato poi è quello che viene montato.
Ma questo è un approccio, diciamo, rispetto al genere, al sound che fate, più che genere, o è una cosa per semplificare, o tutte e due anche?
In realtà il genere è sempre stato così, cioè tracce lunghe. Midek & Charge realizzarono quasi 6.000 canzoni in 8 minuti all'epoca, quindi comunque diciamo il genere nasce appunto per fare tante canzoni in poco tempo, quindi lo stesso viene considerato un pezzo e quindi si possono realizzare in 8 minuti anche 200, 300, 1000 canzoni senza problemi. È sempre stato così il genere e noi l'abbiamo voluto un po' portare avanti, un po' sperimentare anche A delle volte invece di fare dei pezzi veramente, cioè puramente noise core, nonostante magari con gli Edix Murphy siamo puramente noise core, abbiamo fatto dei pezzi dove facciamo, sperimentiamo sull'harsh noise, sul drone, sull'ambient, abbiamo sempre sperimentato, non siamo mai stati fissi su un genere proprio perché ci piace sperimentare e facciamo quello che ci pare, nel senso non abbiamo, non avendo etichette, non avendo nessuno dietro, facciamo quello che vogliamo.
Ti faccio la mia ultima domanda, poi lascio a te Salvo, mi collego. In tutto questo, leggendo la vostra webzine, ok, si parla molto di occultismo. Cosa ci trovate di interessante in quel mondo? Gli date un taglio molto ironico, però volevo sapere magari un po' meglio, perché a me piace un casino quel genere di cose.
Allora, diciamo che la dottrina del rumore come struttura in sé è nata perché volevamo da un lato promuovere le band che appunto stiamo portando avanti, però dall'altro volevamo continuare con un immaginario sempre comunque offensivo, volgare o comunque diciamo spinto. Noi comunque, ripeto, arrivando tutti dal punk hardcore, comunque dal metal, siamo sempre stati affascinati da un discorso di occultismo, di stregonerie, cose diciamo di quella visione. Quindi abbiamo voluto creare un immaginario occulto anarchico su un genere dove in realtà nell'80% dei casi c'è solo ironia. E la cosa è stata un po' criticata, un po' presa sul ridere in realtà, perché alcune realtà americane appunto ci hanno criticato per il discorso che noi ci definiamo antifascisti, perché per loro, a parte che il concetto di antifascista in America non è ben chiaro, quindi comunque non viene ben visto, però non viene percepito a pieno, e allo stesso tempo il problema è che soprattutto in Germania, Austria o comunque diciamo nell'est Europa, il noise si è spostato sul power electronic, che è principalmente, o comunque sull'industrial, che sono generi nell'80% dei casi portati avanti da realtà nazifasciste o naziste. Quindi comunque
a modo.
Sì, poi comunque c'è tutto il discorso che vengono utilizzate immagini della Seconda Guerra Mondiale, vengono utilizzati simbolismi o comunque situazioni legate magari al fascismo. Quindi noi abbiamo voluto distaccarci da questa realtà perché non ci appartiene, e allo stesso tempo abbiamo voluto dare un messaggio diverso, nel senso che si può fare noise anche senza per forza dover essere legati a quello che è il pacchetto del nazifascismo.
Ma infatti secondo me il contrasto tra questa cosa che sembra seria dell'occultismo, dell'anarchico, e l'ironia è veramente la cosa in più, perché in un'epoca appunto dove tutto viene preso per i fondelli, comunque avere un sottostrato che dà quel quid in più è veramente una cosa innovativa. Questa è la parte. Ecco, io ho detto quello che dovevo dire. A lei.
No, allora, quello che mi ha incuriosito di più di tutto quello che hai detto, effettivamente, è che all'estero, in particolar modo mi rendo conto, Germania e Stati Uniti, a quanto pare, insomma, il vostro genere è associato quasi inscindibilmente agli ambienti skinhead. E secondo me, facendomi anche un po' effettivamente guardando anche qualche film così, anche tipo qualche poliziesco, non so, però mi rendo conto che effettivamente forse negli Stati Uniti magari c'è effettivamente un po' questa convinzione appunto che tra virgolette antifascismo e noise evidentemente non sono due cose che stanno bene nella stessa frase, forse perché anche nell'immaginario loro ricollegano questo occultismo macabro tra virgolette ad ambienti come il Ku Klux Klan, per esempio. Quindi è effettivamente una cosa che poi in effetti è anche vero, cioè poi spiegare anche agli americani il concetto di antifascismo, cioè obiettivamente ci rinunciamo.
Gli mancano delle, diciamo, delle premesse storiche.
Sì, ma anche culturali. Ma sì, anche culturali. Perché, cioè, è inutile, non puoi spiegare ad un popolo una cosa che non ha vissuto sulla propria pelle o che conosce per sentito dire. Quindi, ecco, da questo punto di vista, ecco, mi sento di dire questo.
Guarda, ti dirò una cosa, scusami se ti interrompo.
No, avevo anche finito, quindi.
A noi è successo, appunto, siccome nei vari progetti comunque utilizziamo molto la voce gore, comunque diciamo il concetto del gore, cioè per noi in realtà il gore, come può essere il grind, come può essere l'harsh noise, sono solo una situazione per sperimentare. Dopo dal mio punto di vista preferisco che uno butti su carta l'idea di torturare le donne o magari uccidere delle persone piuttosto che lo faccia realmente. Il problema è stato che appunto con i fatti moderni, appunto gli ultimi fatti di cronaca, che c'è stato un attentato appunto vicino al confine col Messico, dove il ragazzo appunto che ha fatto questo attentato aveva un gruppo Gore Grind, quindi anche là quando
aspetta, quale confine? Messico-Stati Uniti?
Messico-Stati Uniti,
ok.
E quindi anche il concetto di diciamo gore grind utilizzato come un concetto di odio è stato amplificato, e quindi anche noi di conseguenza nel nostro piccolo ne abbiamo risentito, perché siamo stati appunto criticati. Però ricollegandoci al tuo discorso di prima, a noi è capitato di postare appunto delle immagini provocanti a livello di antifascismo con Salvini in determinate situazioni, che non sto a specificare perché vorrei evitarmi le denunce, e appunto un ragazzo ci ha scritto dall'America criticandoci sul fatto che noi, definendoci antifascisti, di conseguenza siamo più fascisti dei fascisti. E per curiosità sono andato a visualizzare la pagina di questa persona, e lui nella sua intestazione dichiarava amore spudorato per il genere del gore grind, però dichiarava di odiare i gay e di odiare tutto quello che fosse anale, quindi il concetto base di quello che può essere il gore grind, perché appunto è un genere nato per essere ridicolo, nel senso gli stessi Analcant con l'80% delle canzoni dicevano di filarsi qualcosa nel culo, quindi nel senso è sempre stato preso per gioco il concetto di feticismo piuttosto che perversione sessuale.
Sì, non capiscono l'ironia.
E a me ha lasciato veramente basito uno che definisce di amare il gore grind, però allo stesso tempo di dichiarare di odiare le tematiche del genere. Quindi è questo che è abbastanza strano nell'America in sedia adesso.
Sì, ma io ti dico, nel nostro piccolo dell'Italia, anche tipo quando Fibra di Mister Simpatia, vengono fuori certe frasi estrapolate dal contesto dei testi, quindi oh, ecco, è così, ecco là, non capiscono il contesto. Cioè secondo me oggi c'è, si leva tutto dal contesto, lo si prende a sé e si travisa completamente tutto.
Infatti è quello che dico io, cioè più che andare a contestualizzare, conta piuttosto la singola affermazione in sé. Non appena tu pensi, o meglio dici qualcosa che magari possa avere un minimo di scomodità, sostanzialmente viene isolata e poi elevata a qualcosa che, per dire, ah, vedete cosa ha detto quello,
sì.
Ecco, così poi comincia la gogna mediatica. È una macchina del fango che si aziona puntualmente quando c'è qualsiasi cosa che possa andare pro o contro una determinata, diciamo, chiamiamola pure propaganda politica, ecco, perché poi parliamoci chiaro, sono cose che queste sono un po' carte, ecco, se vogliamo dire, che si giocano, e la cronaca di ogni giorno ce lo testimonia, voglio dire, sia da parte del salvinismo che da parte dell'antisalvinismo. Noi vediamo che puntualmente viene preso qualcosa, esulato da un determinato contesto e sostanzialmente elevato ad affermazione anti qualcosa. È vero o no?
Sì, diciamo che nel noise più che altro il discorso è che certe volte bisogna un attimo scindere le realtà alle quali vai a toccare, perché anche molti gruppi messicani con i quali abbiamo collaborato in alcune canzoni appunto criticano o comunque offendono molto pesantemente la cultura americana o magari le determinate situazioni, diciamo, di quotidiani in America. Però ovviamente con la situazione che c'è attualmente nei due paesi è anche comprensibile. Il discorso è, sì, che la gente non riesce a scindere dalla realtà, cioè dalla realtà del posto, non riesce a scindere quali possono essere le tematiche delle persone. È quello il problema principale. Noi appunto adesso abbiamo due ragazzi che sono veramente fantastici, che hanno appunto creato l'Anthem Noise Crew, che è appunto un collettivo noise antifascista, sempre, diciamo, legato a quello che è il Veneto Noise Crew. È una nostra, noi la chiamiamo una filiale, per modo di dire. E sono questi due ragazzi che fanno delle performance live artistiche dove costruiscono maschere, fanno dei quadri, fanno dei dipinti, fanno
che
delle
sono
performance.
Stasera, giusto?
No, loro, cioè, sono appunto ad Amsterdam loro.
Ah, ok.
È proprio un progetto parallelo che si è creato. Cioè, ci hanno contattato chiedendo appunto di poter fare un Veneto Noise Crew nel loro paese.
Ok, però stasera ci sono delle performance artistiche, se non sbaglio.
Allora, stasera appunto ci sarà Khmer, che mi sono dimenticato di citare prima, infatti, tra i progetti, e chiedo scusa. Mer appunto è uno dei progetti più giovani attualmente del collettivo, perché comunque giovani per modo di dire, perché siamo nati tra il 2012 e oggi, quindi comunque sì, siamo tutti relativamente freschi. È il progetto più giovane, però appunto stasera farà una performance live dove durante la, appunto, la session noise realizzerà un collage, diciamo, fatto a mano durante la performance.
Bello cazzo.
Allora, ricordiamo un attimo dove siamo. Siamo al bar Aerose
in provincia di Padova, a Marsango, se non sbaglio.
Marsango, frazione Marsango. Di Piazzola.
No,
sul Brenta.
No, è Campo San Martino.
Campo San Martino, che è a fianco a Piazzola sul Brenta.
Orrore, ragazzi. Chiedo scusa.
Siamo nel Case Capannoni, proprio del ridente Veneto.
No, è che dico la verità, poco fa, prima, mentre ero in viaggio, sostanzialmente guardavo i cartelli stradali e su quelli mi basavo. Quindi ecco.
Beh, ti dirò, la data di stasera nasce più che altro perché comunque appunto, avendo bazzicato per anni nella scena hardcore, conosciamo i ragazzi del Brutto Collettivo, ci hanno proposto di realizzare questa serata e l'abbiamo fatto anche perché onestamente per il tipo di performance che facciamo noi normalmente cerchiamo magari location più piccole, proprio per il fatto che la persona che può essere interessata a quello che facciamo è poca. Sicuramente oggi tra le persone che sono qua a mangiare e a bere, alcuni si schiferanno e andranno via sicuramente finché suoniamo, ma lo sappiamo già, non c'è nessun problema.
Magari invece poi rimarranno colpiti, cioè nel senso c'è anche quella che magari uno arriva, pensa una cosa, poi è un'altra, però ci rimane incuriosito.
Ma guarda, io posso dire, io vedevo gente in realtà che quando entrava qui per andare a mangiare vedeva voi che facevate il soundcheck e vi guardava incuriositi, ma proprio per dire: oh, guardate quei ragazzi cosa stanno facendo. Poi tipo in realtà sentiva il cantante urlare come un ossesso. Però ecco, intanto vedevi comunque la gente, intanto guarda, si incuriosisce perché dice: oh, finalmente è una cosa diversa, una cosa che spezza la monotonia. Perché secondo me piace anche vedere questo, la genuinità, la semplicità, gente del posto che comunque si smazza e si impegna per dare al territorio qualcosa di diverso.
Sì, cioè nel senso, sicuramente magari qualcuno potrà essere incuriosito dalla performance. Ripeto, nessuno di noi è un super tecnicista dello strumento, quindi in realtà quello che faremo sarà basilare e nell'80% delle volte fatto male e magari suonato male. Però onestamente chi se ne è arrivati a un certo punto.
Sì, certo.
L'importante è l'impatto alla fine.
Infatti l'importante è l'impatto, quello che trasmette a livello di energia, di non so come dire, di empaticamente, c'è questo termine che oggi si usa molto e secondo me ci sta. Va bene,
guarda, dimmi tu.
No, dove vi possiamo trovare? Le ho dei contatti su internet, Bandcamp, Facebook.
Allora, il appunto Veneto Noise Crew, abbiamo un WordPress che purtroppo non è molto aggiornato per una questione di tempo, perché abbiamo tutti dei lavori normali, lavoriamo 8, 9, 10 ore, quindi purtroppo il tempo da dedicargli è sempre poco. E abbiamo appunto sul WordPress ci sono tutti i link dei vari progetti, o comunque di quasi tutti, non è ancora aggiornato al 100%. C'è anche un canale YouTube che è nato da poco, perché appunto mi sono dimenticato di aggiungere che tra le altre cose, come Veneto Noise Crew, al di là di quelli che sono i nostri progetti normali, abbiamo creato delle sperimentazioni un po' particolari, nel senso che abbiamo fatto un omaggio alla Marzola Occupata utilizzando tutte registrazioni fatte, diciamo, col cellulare o comunque artigianali, fatte con i nostri progetti all'interno del centro sociale. Abbiamo fatto Vino, Cuori e Noise, che era una sperimentazione su un racconto noir che avevamo fatto sempre con delle registrazioni di sala prove, e poi abbiamo fatto appunto una collaborazione con questi ragazzi di Amsterdam e abbiamo realizzato uno split che si chiamerà appunto 161 Noise, per restare in tema di antifascismo, che sicuramente sarà capito da pochi come sempre. E adesso appunto stiamo andando avanti con il discorso della dottrina del rumore, siamo usciti con il secondo volume e adesso appunto a breve credo dovrei riuscire a terminare il terzo.
Grandi, va bene.
Io sono a posto.
Anch'io, ringraziamo
Luca.
Io sono Matteo.
Io sono Salvo, con Luca
di Eddix Murphy, Fogna Maxima, Diego Abbattantuono, Primitive Tape ed Arcalli.
Benissimo, questa è Indica.
Nuove narrazioni
sonore su Radio Sherwood.
Sherwood, la migliore alternativa.